Lezione numero 23, corrispondente alla giornata di lunedì 11 maggio, seconda parte. Allora, abbiamo introdotto questo testo di Figal, dove il rapporto con i testi, soprattutto con i testi eminenti, con i testi letterari, viene affrontato in maniera abbastanza diversa, perlomeno sono diverse le premesse e in qualche modo anche le conclusioni del discorso di Figal, mentre esistono punti di contatto anche abbastanza evidenti con tutta l'impostazione di Gadamer. La cosa che abbiamo sottolineato in chiusura dello scorso, diciamo, spezzone della prima parte di questa lezione è che Figal mette in evidenza, diciamo, il carattere di estraneità dei testi scritti rispetto al fluire della vita, come dice lui stesso. In questo senso i testi sono in qualche misura dei corpi estranei rispetto all'andamento ordinario delle cose, rispetto al rapporto che noi abbiamo soprattutto con le cose, perché diciamo noi stabiliamo immediatamente con gli oggetti che accompagnano la nostra vita un rapporto di tipo strumentale, in cui gli oggetti significano o non significano qualcosa a seconda della funzione che possono assolvere. Con i testi scritti, invece, è come se noi ci trovassimo davanti a qualcosa che non sappiamo bene come intendere, perché i testi, pur avendo a che fare con il linguaggio, si differenziano radicalmente da coloro che parlano, di cui noi stessi facciamo parte, cioè i testi sono, diciamo così, una forma del linguaggio, la forma scritta del linguaggio, e proprio per questo, però, mostrano tutta la loro diversità, tutta la loro differenza rispetto al modo in cui si parla tra persone. Il nostro rapporto con un testo scritto, dunque, pur avendo come terreno comune il linguaggio, la lingua, che ovviamente noi dobbiamo conoscere la lingua del testo, ci deve essere nota, altrimenti non riusciamo a leggere. Ecco, però, nonostante questo, il nostro rapporto con il testo sarà fondamentalmente diverso da un dialogo con un altro, diciamo, parlante, con un'altra persona, con un altro essere umano. Questa è la particolarità dei testi, secondo Figal, perché il rapporto che noi stabiliamo con loro non si può configurare esattamente come un dialogo. Dialogo significa per Figal fondamentalmente, significa tante cose. Qui Figal riprende anche Gadamer, no? E cioè il fatto che stare in dialogo con qualcuno, essere in dialogo con qualcuno, non significa semplicemente parlare o scambiarsi delle frasi più o meno di circostanza, più o meno intelligenti. Il dialogo è una specie di occasione dove i partecipanti al dialogo possono, come dire, mettere a frutto la loro, diciamo, cultura, la loro intelligenza, la loro apertura, soprattutto nei confronti dell'altro, e trovare nel corso del dialogo un terreno davvero comune, il che significa delle parole comuni su cui intendersi. Ma fondamentalmente, diciamo, il tratto distintivo, ed è quello che poi conta di più per Figa, al di là di questo omaggio che Figal fa al modo in cui Gadamer intende il dialogo, in realtà l'intenzione di Figal è questo divergente, perché per lui nel dialogo c'è sempre la possibilità di fermare il nostro interlocutore e di chiedergli un chiarimento su quello che ha appena detto. Cioè, se noi non capiamo qualcosa, o se quello che è stato appena detto ci sembra discutibile, noi possiamo sempre interrompere il nostro interlocutore e chiedergli delle spiegazioni, fargli comunque delle domande. Ecco, questa possibilità di interazione, diremmo, non può essere garantita da un testo scritto, semplicemente perché il testo scritto non risponde alla nostra domanda, non ha neppure senso fargliela. Allora, partendo da questo fatto, diciamo, Figal evidenzia una specie di eccentricità, di extraterritorialità del testo scritto rispetto alla vita, dove invece noi continuamente abbiamo scambi, di vario tipo con i nostri simili. Questo è il punto di avvio della sua riflessione. In cui vuole proprio metterci davanti al fatto che un testo scritto in fondo non è così diverso, da qualcosa che risulta, strano, incomprensibile. E qui Figal menziona due, diciamo, fenomeni: il comportamento di una persona che a un certo punto noi non riusciamo più a capire, a comprendere, un comportamento insolito, inconsueto, e un altro tipo di fenomeno che invece consiste, diciamo, in un evento storico, un evento di portata generale, che modifica l'andamento della nostra vita. Dunque, due fenomeni che in qualche misura spiazzano la nostra comprensione e che hanno bisogno di essere quindi compresi, di essere chiariti. Allora, i testi scritti starebbero in compagnia di questi fenomeni, non funzionano esattamente come loro, ma anch'essi sono, per così dire, usciti dai binari consueti. Un comportamento strano, un evento, diciamo, collettivo che modifica, stravolge la vita delle persone, pongono, diciamo, chiedono, sollecitano una comprensione, perché sono appunto cose che di solito non accadono e che dunque vanno riportate all'interno di un orizzonte che le renda quantomeno comprensibili, se non modificabili, no? Allo stesso modo, i testi sarebbero anch'essi usciti in maniera, diciamo, più naturale, senza necessariamente produrre sconvolgimenti o, diciamo, perplessità, ma sarebbero proprio naturalmente al di fuori del flusso comunicativo. Perché? Perché la scrittura di cui sono fatti, la scrittura li rende in qualche modo eccentrici. Non possono entrare in dialogo con noi nello stesso modo in cui noi possiamo dialogare con i nostri simili e quindi anche se è possibile un rapporto con loro, è un rapporto sempre sfasato, in qualche modo asimmetrico. E dunque anch'essi stanno al di fuori, diciamo, della continuità della vita che è fatta anche e soprattutto di reciprocità, di interazione. Parlare significa fondamentalmente anche questo. Allora, Figa mette questi due aspetti all'interno dello stesso concetto di interpretazione e riserva ai comportamenti, diciamo così, strani, diversi dal consueto e agli eventi, in qualche modo sconvolgenti, riserva una tipologia di interpretazione che lui definisce chiarificazione o delucidazione. Per venire a capo di questi aspetti dobbiamo chiarirli, dobbiamo cioè trovare una unità all'interno di cose che ci sembrano fra loro slegate. Mentre per i testi, diciamo, Figal pensa che l'interpretazione debba assumere un carattere diverso, e cioè diventare una esecuzione. Siamo a pagina 201, quart'ultima riga dall'alto, i testi vanno letti, vanno in qualche modo interpretati, nel senso che ormai ci è familiare, quindi non solo chiariti, ma anche eseguiti, cioè messi in opera, attuati. Allora, Figal racchiude, diciamo, nello stesso alveo questi due fenomeni, ma soprattutto è interessato a mostrarci che i testi si distinguono fondamentalmente. I testi scritti si distinguono fondamentalmente dal dialogo vivente, quindi dal parlato, perché è proprio nella natura della scrittura stare al di fuori della comunicazione e soprattutto della sua reciprocità. I testi scritti, anche se noi li leggiamo, anche se noi abbiamo un accesso, diciamo, alla scrittura, nel senso che sappiamo leggere, conosciamo la lingua in cui quei testi sono scritti, beh, anche in questo caso, tuttavia, è come se loro stessero sempre al di là, anche quando li leggiamo, è come se il nostro rapporto con essi fosse sempre limitato, circoscritto. Non possiamo, cioè, trattarli al pari di persone, e quindi non potremmo nemmeno avere quel tipo di partecipazione e di sinergia che si determina all'interno di un dialogo ben riuscito, di un dialogo in cui veramente riusciamo a incontrarci con un'altra persona. In qualche modo, con i testi, Figel ci lascia intendere che non è possibile riprodurre lo stesso tipo di coinvolgimento e di contatto che possiamo avere attraverso il dialogo. Questa specie di esclusione o autoesclusione dei testi dalla vita, dallo scambio tra le persone, si articola in due momenti in realtà, perché i testi sono fatti di scrittura, sono un discorso fissato attraverso dei segni grafici su un supporto, quindi i testi, come dire, esistono in forma scritta, ma non coincidono completamente con la scrittura. La scrittura è responsabile del fatto che i testi tacciono. In qualche modo tutti i testi tacciono allo stesso modo, perché banalmente non possono rispondere, non sono in grado di rispondere, quindi non si può dire che non vogliano rispondere, come invece possiamo dire di una persona a cui rivolgiamo una domanda e che deliberatamente decide di non rispondere. I testi, tutti i testi, belli, brutti, interessanti o noiosi, in quanto sono fatti di scrittura, tutti i testi tacciono, in questo modo che ci ha appena detto Figal. Ma è anche vero però che i testi scritti non sono solo scrittura, perché questa scrittura, diciamo, riguarda un ordine del discorso, un textus in senso stretto, no? E quindi in realtà questi discorsi che vengono fissati, che vengono scritti, in realtà anche dicono ma non parlano. Queste sono le specificazioni che fa Figa la pagina 211. Quindi c'è come una componente del testo scritto che tace, che è la sua scrittura, e in questo senso testi sono un po' come delle divinità che si rifiutano di parlare con noi. Metà di pagina 209. Il silenzio di uno scritto, quindi il silenzio della scrittura, proprio alla metà della pagina, è un rifiuto, nella maniera in cui questo è proprio anche degli dèi, che non si immischiano nei dialoghi umani e che a maggior ragione non si lasciano coinvolgere in questi dialoghi. Quindi non hanno voglia di parlare con noi, gli dèi, naturalmente, e quindi si rifiutano. Ma in qualche misura Figal qua oscilla, perché da un lato ci dice che i testi non è che non vogliano parlare, semplicemente è loro impossibile farlo, non possono farlo, ma allo stesso tempo alla fine arriva a parlare lui stesso di un rifiuto e a mettere in relazione questo rifiuto del testo a quello delle divinità, che appunto non hanno voglia di immischiarsi, non hanno voglia di farsi impegolare in un discorso con gli umani. Quindi il fatto che gli scritti non siano delle persone in qualche modo li rende estranei al contesto della vita umana. Una estraneità che è proprio strutturale, alla base della quale però, ecco, c'è sempre anche questo elemento evidentemente di rifiuto, di negazione. Su questo punto trovo che Figa sia oscillante, perché da un lato, quando si dice che la scrittura non risponde, non può rispondere, sembra che noi stiamo trattando il testo come una persona e il suo silenzio come una mancanza, no? Allo stesso tempo, però, e naturalmente questo è improprio, no? Dice Figaro. Allo stesso tempo, però, diciamo, questo riferimento al rifiuto non viene, diciamo, del tutto escluso, perché semplicemente si sposta il discorso da un rifiuto che un umano fa a un altro umano a un rifiuto, diciamo, che indica una specie di distanza ontologica tra chi? Tra una divinità e un umano che è un mortale. Un immortale non parla con un mortale. E dunque in questo Figaro mantiene un elemento di ambiguità.